Ok, grazie, grazie mille. Altre domande molto importanti. Allora, per rispondere ad Andrea, io direi un po' sì e no, dipende un po' come vogliamo vedere la cosa. Uno dei modi di rispondere a lei sarebbe di dire un po' come dice Zamagni, che c'è un genus. Che si chiama economia del mercato e il capitalismo è una specie di questo genus. Quindi il capitalismo è una forma dell'economia del mercato. Quindi noi potremmo immaginare altre economie di mercato, che l'economia del mercato perché permette, come abbiamo visto nel capitolo sulla dottrina sociale, permette la libera operazione. L'offerta, la domanda, queste cose, in modo che si riesce a trovare soluzioni efficienti dell'uso delle risorse, è molto vicino alle necessità umane. Se noi pensiamo al ruolo del mercato nella storia umana, gli antropologi potrebbero dire molto sull'importanza del mercato, erano punti di comune, molte volte erano collegati con i tempi e con i luoghi sacri perché la gente andavano lì e era una forma di scambio come il linguaggio, quindi il mercato è molto collegato con essere umano nel senso reale, nel senso storico, antropologico e quindi l'idea dell'economia del mercato ha un senso, non è che ci porta molto distante dalla situazione normale. Se andiamo in gruppi molto indigeni, comunità poco toccati dal mondo della globalizzazione, comunque hanno i loro mercati. Quindi l'idea del mercato è una forma molto consolidata nella storia umana. Di gestire problemi economici, okay? Necessità economica. Il capitalismo è una cosa che comincia a una certa fase storica che noi conosciamo, più o meno attorno agli anni 1500, forse un po' prima, comincia in questo paese, però si passa velocemente la leadership in altri paesi. E ha dei problemi, i problemi che abbiamo discusso, questo focalizzarsi sulle cose e non sui rapporti, non sulle comunità, non sui fini, e quindi siamo arrivati a questa crisi ambientale che abbiamo adesso, perché l'ambiente in un certo senso forse è lo stakeholder più debole che abbiamo, non può neanche parlare, non può difendersi. Anche il piccolo lavoratore, in qualche modo, mettendosi con gli altri, in qualche modo può difendersi, ma l'ambiente non può. Quindi vediamo che l'effetto di questo modo di organizzare l'economia alla fine diventa insostenibile e noi siamo arrivati al punto dove quasi tutti devono accettare questa cosa. E speriamo che riusciamo a cambiare direzione. Quindi io direi che l'attuale crisi è la ragione numero uno per il quale possiamo aspettare un cambiamento nell'economia. Perché l'attuale economia non riesce a creare un rapporto sostenibile con la pianeta, con il fondamento della nostra vita. Allora, però lei potrebbe dirmi, ma comunque ci saranno elementi. Ok, questo è perché dico sì e no. Dipende un po' come vogliamo vedere questa cosa. Un modo di sarebbe di dire no, il capitalismo ha tagliato i mezzi dai fini e quindi non possiamo, se vogliamo arrivare ad un sistema economico sostenibile, non rimettere insieme i fini e i mezzi e quindi il capitalismo è finito e dobbiamo andare direzione economia civile o qualche altro. Un altro modo di dire, ma già il capitalismo, come lei ha detto giustamente, ospita in piccole nicchie economia civile, la cooperazione, queste forme, discusso da Ostrom, che ha vinto il premio Nobel per il suo lavoro su questo, forme indigene, i costumi delle comunità che gestisce le foreste, i campi dove condividono insieme le raccolte. Ci sono sistemi meravigliosi, molto, molto raffinati da queste comunità cosiddette primitive, che gestiscono queste cose. E quindi il capitalismo moderno riesce a anche trovare spazio per loro, e quindi quello che vedremo è un tipo di evoluzione del capitalismo. Allora, secondo me, si potrebbe dire uno o l'altro. Per me, essendo anglofono, io sarei piuttosto per la posizione che il capitalismo deve cambiare profondamente. E quindi una forma di economia di mercato ci vuole, ma non quello che abbiamo adesso, quello più vicino all'economia civile, o dove la cooperazione è molto più presente. Dove il terzo settore non è più terzo, in un certo senso, è più centrale all'economia. E questo tipo di cose. Però io sono d'accordo con lei che si può discutere se questa è una vera, non lo so, rivoluzione, o se è solamente evoluzione nello stesso sistema. Si potrebbe, difendere l'una o l'altra posizione, secondo me. Quindi mi sembra una domanda molto intelligente, secondo me si potrebbe discutere. Allora, sulla Brexit, allora, per quanto riguarda le attività di Blueprint, Eugenio, non credo che farà molto differenza. E continuerà. La Brexit però sta facendo grossi problemi per l'economia inglese. L'Office for Budget Responsibility, che è uno delle parti del governo britannico che segue le cose economiche, ogni tanto fa una valutazione dell'effetto della Brexit sull'economia britannica. Le ultime stime è che ridurrà da 4% dovuto alla... che è molto. È molto. E tutte le previsioni attualmente dicono che sarà una riduzione, non questo Global Britain con tante nuove possibilità perché non ha più tutti i controlli dell'Unione Europea. No, no, questo conta quasi niente. E perché l'economia è una cosa molto concreta, e noi siamo vicini a tutto il resto dell'Unione Europea. L'idea che noi possiamo sostituire Europa con Stati Uniti o con Cina è veramente è una cosa dei libri dei bambini, non è una cosa realistica. Però c'è stata questa posizione che... Ma non dico che è come Putin, ma è come Putin nel senso che non è collegato con la realtà. Comunque, va bene. E allora, per quanto riguarda Rowan Williams e l'interesse degli anglicani nella dottrina sociale, posso dire che sono sempre più interessati. Per esempio, l'attuale arcivescovo di Canterbury, Welby si chiama, è un ex manager in una ditta petrolifera. Lui dice che io ho imparato molto dalla dottrina sociale. Quindi gli anglicani sono molto interessati in questa cosa. La persona che ha chiamato l'arcivescovo quando è venuto fuori Caritas in Veritate per dire questa è la cosa migliore sulla crisi finanziaria, lui era un grande membro del sinodo della Chiesa anglicana. Quindi loro sono molto interessati. Va avanti questa cosa. Poi l'ultima cosa di Marica, bellissime osservazioni. Allora, l'esempio di Olivetti è l'esempio un po' di seguendo un po' Andrea, della fragilità che possono avere questi modelli bellissimi che collegano la persona umana con l'attività economica. Sono fragili perché non fanno parte del mainstream, sono minacciati un po' dalla struttura economica considerato standard, il mainstream. E quindi quello di Olivetti era bellissimo come esempio, ma non ho potuto andare oltre lui stesso, perché è quando lui è morto che ha cominciato i problemi, no, per loro. E quindi è molto interessante che colleghiamo nel stesso intervento quell'esempio di Olivetti e della Simone Weil e la sua esperienza nella catena di montaggio, e ha sperimentato lei la violenza. Sono d'accordo con lei che c'è un tipo di dominanza, di violenza, di controllo, invece dell'economia, come una cosa che ci libera, che ci dà più possibilità, può essere sperimentata e organizzata come un gruppo che domina sull'altro. E in questo la tecnologia ha un ruolo chiave. C'è un libro bellissimo che forse Paolo conosce perché lui conosce molto di questo campo, che si chiama Technics and Civilization. È di un grande antropologo degli anni 30, Lewis Mumford, americano, e lui sviluppa in questo grande volume, che secondo me è ancora molto attuale, l'idea che ci sono fondamentalmente due forme dello sviluppo tecnologico. Uno che lui si chiama la biotecnica, non ha niente a che fare con la biotecnologia, perché lui usa la parola molto prima della biotecnologia. La biotecnica è la forma che è inserita in una forma di vita e rende più ricca, più gioiosa, più capace di affrontare i problemi di una forma di vita. E lui prende dalla storia l'esempio delle comunità neolitiche che hanno progettato, ideato per la prima volta grandi contenitori per le raccolte, perché prima i gruppi raccoglietori, cacciatori,
Cacciatori e raccoglitori, sì.
Non avevano bisogno di questo tipo di. Allora, con la vita sedentaria, con i campi, con le raccolte, c'era bisogno di trovare un modo di tenere queste cose, in modo che si potrebbe mangiare attraverso l'anno. E allora loro hanno creato, beh, lui dice questo era un passo in avanti tecnologico enorme per la comunità umana, e è una forma di rendere più capace a vivere bene una forma di vita. Allora, questa è la biotecnica. Poi c'è la monotecnica, che lui chiama, e lui dice che questo è diventato dominante all'inizio della rivoluzione industriale, perché è molto interessante se si va al Museo delle Scienze, che ha tanti di queste macchine che vengono fuori dall'inizio della rivoluzione industriale. E c'era un tipo di lotta all'inizio fra queste due forme di sviluppo tecnologico. E in quel periodo storico, quello che ha vinto era la monotecnica, cioè la tecnologia utilizzata da gruppi dominanti nella società che usa la tecnologia per controllare gli altri. E quindi la tecnica diventa centrale. E noi vediamo. Anche oggi la gente parla così, che quando parliamo dell'intelligenza artificiale, per esempio, ma noi dobbiamo cambiare perché non possiamo essere contro lo sviluppo tecnologico, dobbiamo accettare queste cose. Non dobbiamo accettare queste cose perché ci sono due forme di sviluppo tecnologico, ma abbiamo perso la conoscenza di questa altra forma, che forse adesso cominciamo a ritrovare attraverso la transizione verde e queste forme di investimento in tecnologia che è sostenibile, nuove forme che cercano di nuovo di inserire la tecnologia in una forma sostenibile che porta in avanti una forma di vita. E quindi speriamo che questa esperienza di violenza che giustamente ha nominato Manica, dove l'economia e la tecnica hanno utilizzato in un modo, una forma violenta per sottomettere gruppi e loro accettano la cosa perché non possono fare altro, ma non è corretto questa cosa. Possiamo vedere in futuro altre forme che non richiedono questo dalla gente, che è collegato con il grande tema anche di Zemanni, e certamente voi conoscete meglio di me, della democrazia economica. No, noi abbiamo accettato che ognuno di noi deve avere una partecipazione nel sistema politico, ma non abbiamo ancora, in tutti i paesi almeno, vinto la partecipazione economica. Questa è ancora una frontiera da realizzare, e con questi cambiamenti forse riusciamo a andare in quella direzione, ma con molta sofferenza. Ma tutti i cambiamenti umani buoni sono vinti con grandi sofferenze. Non è evitabile questa cosa, purtroppo.
Stefano, posso dare ad Andrea una risposta sempre dal lato della modellistica? 10 secondi ad Andrea. Allora, la sostituzione del modello, diciamo, capitalistico-economico. Allora, il mercato come si è evoluto? È iniziato col baratto, merce-merce, poi è diventato merce-denaro-merce, e quindi il lato preponderante ce l'aveva il produttore. Dopo è diventato, di fatto, con l'economia contemporanea, diciamo l'economia politica, denaro, merce, denaro. E quindi dal lato del produttore si è passato dal lato del consumatore. Perché l'economia di mercato è quella più
Vitale.
adatta? Perché, diciamo, l'economia sono bisogni finiti e risorse scarse. Quindi persona, identificata in questo caso come consumatore, diciamo, e risorse scarse che sono misurate dal prezzo. Allora, come si fa a superare l'economia di mercato? Bisogna intervenire, come fa per non superare, ma quale alternativa, per esempio, dà l'economia civile? Dice, la persona, quindi che ha i bisogni, deve ragionare in modo diverso. Ok, e mentre diciamo il misuratore non deve essere solamente il prezzo, ma ci devono essere altri misuratori che sono i fattori, diciamo, immateriali. Appunto, abbiamo parlato di reciprocità, di solidarietà, quello che per esempio è stato visto nel Blueprint for Better Business della professoressa. Quindi nel momento in cui si incide su questi due fondamentali dell'economia, in questo momento l'economia di mercato ovviamente non può essere sostituita perché i bisogni, diciamo che l'economia, appunto, bisogni infiniti, risorse scarse, bisogni infiniti sono quelli del consumatore che chiede un prodotto e diciamo, il mercato funziona attualmente denaro, merce, denaro. Ok? Bisogna
Grazie Vincenzo.